E allora entriamo ora nel programma della nostra giornata. Dunque, uno dei pensieri che abbiamo avuto nell'organizzare questo convegno è stato che volevamo rappresentare l'amore in tanti modi, ma un modo che ci sembrava proprio necessario era quello dell'amore domestico, quotidiano, dell'amore familiare, perché lo diamo per scontato ed è proprio lì il problema, darlo per scontato. Ho trovato questa frase di Gabriel García Márquez: tieni chi ami vicino a te, digli quanto hai bisogno di loro, amali e trattali bene, trova il tempo per dirgli mi spiace, perdonami, per favore, grazie e tutte le parole d'amore che conosci. Questo incontro è dedicato alle nostre relazioni più vicine, alle nostre relazioni familiari, perché ci siano queste parole e perché diamo valore a quello che abbiamo ogni giorno e che spesso ci dimentichiamo di riconoscere. Lo facciamo attraverso la presenza qui di una famiglia un po' speciale, una famiglia che abbiamo conosciuto grazie a un intreccio di storie, di relazioni e di amicizie e che viene presentata qui, adesso diciamo attraverso un filmato e poi direttamente, dal capofamiglia, Guido Marangoni.
Bentrovati. Potenza e fragilità. E qualcuno di voi si domanderà che cosa hanno a che fare queste due parole apparentemente così lontane. Beh, dovete sapere che fino a qualche tempo fa le mie due figlie più grandi, Marta e Francesca, per addormentarsi sceglievano due parole. E io su quelle due parole dovevo raccontare una storia. Ora questa cosa non me la chiedono più perché loro sono diventate grandi, ma io no. E quindi la storia la vorrei raccontare a voi questa sera. Allora, la storia inizia con il solito bambino, ricciolino, vivace, ma intrappolato da un terribile incantesimo. Le parole facevano fatica ad uscire, proprio rimanevano bloccate nella sua bocca. Comunque passano gli anni, il bambino diventa un ragazzo, però ci soffre molto, moltissimo su questo problema delle balbuzie, tant'è che prova a incontrare psicologi, logopedisti, tutti bravissime persone, bravissimi professionisti, ma nessuno riesce a sciogliere questo incantesimo. Un giorno fa un viaggio a Roma e così, per pura fortuna, incontra una vecchietta, si chiamava Teresa di Calcutta. E questa vecchietta dice al ragazzo: quando un giorno aspetterai un figlio, qualsiasi cosa succeda, non avere paura. Tant'è che tutti intorno dissero: madre Teresa, ma che belle parole di libertà. E invece il ragazzo pensò: io non sono interessato a queste parole di libertà. Io voglio libertà per le mie parole. Comunque, passarono ancora negli anni e il sogno di questo ragazzo era di diventare un attore comico. E invece diventò un ingegnere informatico. Perché era molto più semplice digitare le parole davanti a un computer che recitare parole davanti a un pubblico. Ma un bel giorno, nella piazza del suo paese, stavano allestendo una grande festa con un palcoscenico e un microfono proprio lì, nel mezzo. Ora, voi potete immaginare cosa significa un microfono per un attore comico, ma immaginate anche cosa significa un microfono per un balbuziente. Ma il desiderio di questo ragazzo di provare le battute che aveva scritto, le battute comiche, era troppo grande e non ci pensò. Salì i gradini del palcoscenico, prese il microfono e disse: salve a tutti, sono un ingegnere informatico, pensate che sono così bravo in internet che le mie prime parole appena nato sono state web, web, web. Successe proprio così, le persone ridevano e lui era felice perché le parole uscivano fluide nell'aria. Era successa una magia, era successa un qualche cosa di eccezionale, ma la cosa più bella che questo ragazzo apprezzava in quel momento era che le persone non ridevano più di lui, ma ridevano con lui. Ecco, a questo punto una delle mie figlie mi avrebbe interrotto e avrebbe detto: sì papà, abbiamo capito che sei te. E poi comunque ti sei dimenticato, hai parlato della fragilità, ma ti sei dimenticato di dire della potenza. Allora io direi: sì ragazze, questo è un po' il problema di avere il papà egocentrico, direbbe la mamma. Ma alla potenza ci arrivo. Prima però devo dirvi una cosa importantissima, perché quando io parlavo delle mie disabilità, delle mie debolezze, succedeva una cosa stranissima. Le persone che avevo davanti sembravano più disponibili, più gentili. Insomma, tiravano fuori il meglio di loro stessi. Cosa? Un attimo? Io parlo delle mie disabilità e loro tirano fuori la parte migliore. E se funzionasse anche al contrario? È allora che sono diventato volontario in una casa che ospita persone con disabilità. Oh, funzionava. Funzionava. Le persone, tutte le persone che ho incontrato e che sono diventate parte della mia vita, hanno tirato fuori e stanno tirando fuori veramente la parte migliore di me. E questa cosa è meravigliosa. Però, come in tutte le storie che si rispettino, c'è sempre un momento difficile, un momento buio. Perché, credetemi, incontrare una disabilità può fare un po' paura, ma per chi è genitore o sta diventando genitore, generare disabilità, quella è la più grande delle paure. E allora la scena cambia e andiamo all'ospedale civile di Padova. Siamo convocati io e mia moglie, che è incinta. Una dottoressa ci fa accomodare in una stanzina piccolissima con una meravigliosa luce al neon, dove c'era una sola sedia, e fa accomodare mia moglie. Prende il foglio e legge trisomia 21. A quel punto per me il tempo si ferma. E l'unica eco che ho nelle mie orecchie sono le parole di quella vecchietta di Calcutta. Don't be afraid. Non avere paura. Ma il colpo di genio c'è la mia moglie, che dice: sì, scusi dottoressa, ma nostro figlio è un maschio o è una femmina? La dottoressa dice: scusi signora, forse lei non ha ben capito, trisomia 21 è la sindrome di Down. Mia moglie risponde: no dottoressa, ho capito benissimo, ma volevo solo sapere se nostro figlio è un maschio o è una femmina. Allora la dottoressa, sempre più spaesata, cerca, è femmina. Allora io a quel punto dico: ma porca miseria, non siamo neanche stavolta riusciti a fare il maschio, Daniela, ma insomma... La dottoressa, abbiamo dato la sedia alla dottoressa perché grazie. Noi ci scherziamo molto su questa cosa, ma vi assicuro che è stato ovviamente un momento molto difficile, forse il più difficile della nostra vita, anche perché, non so se l'avete capito, ma non siamo dei supereroi. Comunque, dopo pochi mesi è arrivata Anna, eccola qua, ve la presento, che è una meraviglia, è bellissima e è anche forte. Ammetto che il mio è un giudizio un po' di parte, l'avete capito. E comunque la cosa più bella che Anna ha portato nelle nostre famiglie, la cosa veramente meravigliosa, è che ci ha reso tutti persone migliori, ha reso migliore me, migliore mia moglie, migliore le sue sorelle e tutte le persone che in qualche modo incontriamo. E se non è potenza questa. Però abbiamo notato una cosa, che tutte le persone che incontriamo sono tutte molto informate dal punto di vista tecnico della disabilità, in particolare della sindrome di Down, siamo tutti cintura nera di vilocentesi, di analisi, sappiamo tutto, ma poche, molto poche di queste persone hanno avuto degli incontri con persone con disabilità. E allora, per mettere insieme un po' per queste cose e raccontare la nostra storia, abbiamo deciso di aprire una pagina Facebook che si chiama Buone Notizie Secondo Anna, dove così, senza prenderci troppo sul serio, ma proprio per niente, anzi direi, raccontiamo le buone notizie che ci porta Anna. Per esempio, un po' di tempo fa Francesca è venuta a casa dicendo: lo sapete che usano Down come un'offesa a scuola? E allora abbiamo fatto questa cartolina dove Anna dice: ma è vero che a volte usate "ma sei Down" come fosse un'offesa? bella questa, e voi sareste up, quindi questa cosa qua. Oppure un'altra ancora dove dice: ma è vero che dite affetto da sindrome di Down e non dite affetto da occhi azzurri? Bella questa, si dice con sindrome di Down, perché crediamo che anche le parole abbiano la loro importanza. E anche perché se parliamo di sindrome di Down, voi lo sapete, è semplicemente un cromosoma in più, una X in più. Non so, vi faccio un esempio. Avete presente il TED? Aggiungete una piccola X. No, perché vi faccio questo esempio? Perché voi oggi, per conoscere il TED, parlare col TED, parlare con le persone, avete fatto un po' di fatica. Ecco, quindi l'invito è: fate un po' di fatica e non evitate gli incontri di disabilità che avrete nella vostra vita, sia personali ma anche delle persone che vi stanno intorno. Una piccolissima raccomandazione però: in questo percorso ci si può perdere, perché la tendenza nostra è sempre quella di metterci o un gradino sopra o un gradino sotto. Ecco, per guardarsi negli occhi bisogna mettersi allo stesso livello. E in questo senso a me capita spesso di perdermi. Per questo mi piace, come un moderno pollicino, lasciare dei sassolini lungo le mie storie. E bene, l'ho fatto anche questa sera con questo segno, che nel linguaggio dei segni è la parola disabilità. Quindi non vi resta che augurarvi di cercare tracce di disabilità nella vostra vita, di accoglierle e soprattutto ricordate che le paure che riuscite a guardare in faccia si trasformano in coraggio. Grazie di cuore davvero.
Eccoli qua, e arrivano Guido e Daniela. Ti do subito il microfono. La storia la conoscete, ma loro ci diranno molte altre cose.
Bene, allora, grazie davvero. È inutile dirvi che siamo di una gioia straripante, cioè abbiamo una gioia straripante nell'essere qua, anche se abbiamo incontrato Don Luigi, che è venuto a Padova una quindicina di anni fa, no? E ci siamo sempre ripromessi: dobbiamo andare a Romena. Allora, la Daniela avrebbe preferito essere in Pieve probabilmente in questo momento. A me stare sul palco invece, da quando non balbetto più, mi fa una gioia infinita. E quindi la Daniela sta subendo un po' questa cosa, ma pazienza. E allora, prima di iniziare, intanto vi racconto, vi dico la metafora che ci piace usare per la nostra coppia, no? Che è un palloncino e un filo che tiene a terra il palloncino. Ora voi dovrete indovinare chi è il palloncino e chi è il filo che tiene a terra. Non perché sono grasso, però è per... Ma sarebbe molto bello raccontarvi di quanto bravi siamo stati, di quanto bravi siamo, di che famiglia speciale e bla bla bla, no? E invece in realtà vi raccontiamo di quanta paura c'è stata e c'è anche per il futuro, di quanto inadeguati a volte ci sentiamo, di quanto difficile è tessere giorno dopo giorno, no? una storia che poi manda in crisi un po' i tuoi piani, perché oltre ad Anna, la nostra storia, insomma, è stata arricchita, di altre attese inattese, e che poi non sono andate a finire proprio come erano i nostri progetti, no? Ecco, allora, vorremmo partire proprio da questo imbarazzo, dall'imbarazzo che magari ho adesso di ansia da prestazione, dall'imbarazzo che ha Daniela, dall'imbarazzo che ci fa dire: ma che cosa c'è di poi così importante, eccezionale nella nostra storia da raccontare. E è lo stesso imbarazzo che però lo stesso imbarazzo che magari incontriamo quando andiamo a passeggiare con Anna in centro della nostra città, e cioè quegli sguardi imbarazzati nel vedere Anna con la sindrome di Down, perché per qualcuno magari è la prima volta il vedere, il incontrare, no? Ecco, vorremmo partire da quell'imbarazzo che normalmente evitiamo tutti, ma che invece nella stragrande maggioranza dei casi è un ambiente fecondo, è un ambiente dove ci si incontra, no? Allora, tutta questa cosa qua, quando il palloncino toccherà il soffitto, il filo interverrà nel tirarlo giù, giusto? Bene. Allora, partiamo da questo imbarazzo. Che cosa c'è di eccezionale? Perché abbiamo iniziato a raccontare questa storia anche su Facebook? E qui potrebbero anche partire un sacco di storie di esposizione della nostra figlia, bla bla bla, eccetera, che magari poi la affrontiamo anche. Ma siamo... sto andando indietro, vero? Scusa. Ecco, abbiamo invece raccolto proprio un invito di Francis, del nostro caro Papa Francesco. E cioè, è amichevole così. Allora, lui due anni fa nel messaggio in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni, ha detto questo, no? Allora, io mi occupo di informatica, appunto la mia balbuzia mi ha portato davanti a un computer, ma poi insomma la Daniela mi ha messo su un palco e adesso si è pentita, ma ormai ha fatto il danno. E Papa Francesco dice: la sfida che oggi ci si presenta è reimparare a raccontare, non semplicemente a produrre e consumare informazioni. E già questo è una bellissima cosa, cioè facciamo un esempio pratico e poi possiamo passarlo, cioè possiamo calarlo anche sulla sindrome di Down, per esempio. Quando qualcuno di noi oggi ha male al gomito, non chiede più al medico come una volta, ma chiede a Google, no? Una volta che hai chiesto a Google, da lì a 2-3 giorni muori praticamente, perché potrebbe essere una cosa, ecco, eccetera, eccetera. La stessa cosa funziona davanti alla disabilità, alla diversità, no? E cioè, quando una coppia si trova davanti ad affrontare degli eventi non previsti, si va su Google, e Google è molto esaudiente dal punto di vista, cioè la rete è molto esaudiente dal punto di vista di notizie tecniche, e molto spesso anche negative, dove l'unica soluzione a volte sembra proprio dire: non ce la faccio. Papa Francesco aggiunge: a proposito di limiti e comunicazione, hanno tanto da insegnarci le famiglie con i figli segnati da una o più disabilità. Può diventare, grazie all'amore dei genitori, dei fratelli e di altre persone amiche, uno stimolo ad aprirsi, a condividere, a comunicare in modo inclusivo. Ho detto: Francis mi sta chiamando. Allora ho detto: Daniela, io vorrei fare questa cosa qua, lascia stare. Insomma, vabbè, c'è stato questo. E poi, e vorrei che raccontassi te questa cosa. E che cosa è successo? Che quello che presentavamo, diciamo, era semplicemente un altro punto di vista, non che non esistesse in giro, perché ne esistono un milione di storie, ma un altro punto di vista che normalmente non viene raccontato. E quindi, intanto io rilancio l'invito a ognuno di voi, l'invito di Papa Francesco, a raccontare storie, a condividere storie. Il fatto stesso che a Romena, qui questo palcoscenico, è un amplificatore di condivisione di storie, perché è proprio quello di cui abbiamo bisogno, secondo noi, insomma. Poi vi racconteremo che cosa ha scaturito tutta questa cosa. Il palloncino, io vado? Quindi questa è la pagina Facebook. Se qualcuno non ha Facebook, non importa. Abbiamo iniziato su Facebook perché era un contenitore più semplice, ma adesso ci stiamo muovendo in altre direzioni. Allora, buone notizie secondo Anna, ok? In questo ambiente credo che risuoni abbastanza il buone notizie. Cioè, io all'inizio volevo chiamarlo il Vangelo secondo Anna, ma mi sembrava un po' troppo... Mia figlia ogni tanto dietro mi dice: papà, ma cioè, mi sembri un prete, Madonna Santa.
sta un po' più, no, è però buone notizie secondo Anna, perché effettivamente le buone notizie ci sono, cioè ci sono, ma ci sono, ce ne sono tante in ognuno di noi, ma magari vengono a galla più le cattive notizie, no? Concludo l'excursus di Francis, perché mi ha fatto un piacere pazzesco, magari non c'entra niente, però insomma a me fa... Perché a gennaio qui, ancora nella giornata della comunicazione, è venuto fuori con questa cosa qua. Ha detto: vorrei invitare tutti a offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della buona notizia. Ho detto: guarda che Papa Francis ha guardato Buone Notizie secondo Anna e si è ispirato. In realtà faceva riferimento al Vangelo, però sai, il palloncino guarda che sta toccando, quasi... No, e adesso do uno spunto a Daniela, perché poi lei è timida così, ma quando inizia vedrete che... allora, questa buona notizia è una buona notizia non perché priva di sofferenza, ma perché anche la sofferenza è vissuta in un quadro più ampio. Ecco, io credo che questo sia un po' il nocciolo della questione, perché non siamo qui a raccontare, perché non sarebbe vero che è tutto bello, è tutto rose e fiori, siamo qui a dire che abbiamo fatto i nostri pianti, abbiamo sperato in qualche cosa che abbiamo provato a controllare con la nostra onnipotenza, no, di pianificazione, ma che poi è andata in maniera completamente diversa, ma la cosa principale è la dinamica che la sindrome di Down in questo caso, o comunque la disabilità. Prima di Anna abbiamo avuto un'altra bimba che abbiamo chiamato Sofia, che però non è riuscita ad arrivare al nono mese, ma si è fermata al sesto settimo mese, che aveva la sindrome di Turner, no? E, ecco, la sindrome di Turner è un'altra sindrome dove invece c'è un cromosoma in meno. Siccome a casa nostra non si butta via niente, Anna si è preso il cromosoma. Ma come fai a scherzare su queste cose qua? Perché? Perché la chiave di lettura che vogliamo dare anche nel racconto della nostra storia è la leggerezza, che già appunto fa parte di questa via della misericordia, che avete già affrontato anche non molto tempo fa, e è la leggerezza è proprio quello che contraddistingue un po' la comunicazione la comunicazione della nostra storia sulla pagina di Anna. Io a questo punto obbligo la Daniela a intervenire, se no veramente voi pensate che sia lì, cioè che sia bella e basta, invece è anche molto intelligente.
Ecco, l'amore è questo, no? Mettere in imbarazzo la persona che si ama e...
Ma è dall'imbarazzo che nascono i fiori.
Beh, ecco, bellissimo.
Stavamo entrando e mi ha guardato negli occhi e ha detto: che cosa mi stai facendo fare? Ormai.
Allora, io ammetto che anche un po' per professione sono abituata a fare della formazione, però un conto è fare formazione, quindi parlare su temi sui quali ci si prepara, no? Che non ti riguardano. Un conto è parlare, al di là di un gruppo così numeroso, ma di cose così intime e personali. E se posso declinare la parola amore, sto vivendo l'amore fidandomi anche di questa scia potente, perché Guido è così esuberante, che mi sta un pochino trascinando, perché quando lui mi ha comunicato l'idea, perché lui davvero è bulimico
di panini,
no, di creatività, di idee. Allora, quando mi ha proposto di mettere sulla pagina di Anna, di avviare questo progetto, io ovviamente, come un buon filo molto radicato, ho detto assolutamente no, cioè non esponiamoci, non viviamo il nostro. Poi invece, un po' perché è bello giustamente raccontare e condividere come se ti fidi della vita, la vita ti trasforma, perché sicuramente se una cosa possiamo davvero confermare e testimoniare, che l'arrivo di Marta ci ha cambiato, l'arrivo di Francesca ci ha cambiato, L'arrivo di Anna, probabilmente con tutta la sua complessità, ci ha proprio stravolto. E quindi era bello condividere anche questa opportunità. Quindi il fidarci della vita è stata un'occasione per noi di dire ci mettiamo in gioco, e non avendo paura, anche se molte sono stati momenti di critici, insomma, di capire dove ci porterà questa nuova avventura. E prima Guido diceva quante volte davvero la paura ci blocca anche, no? E può portarci a delle scelte che può bloccare dei progetti di vita. Attraverso la pagina di Anna, e questo credo sia il significato più bello e profondo, ci scrivono tante di quelle famiglie che voi non avete idea, da tutte le parti d'Italia. A volte dico siamo una succursale virtuale del Centro Aiuto alla Vita, perché a volte è più facile scrivere una mail, contattare con un messaggio, che non presentarsi di persona, chiedendoci semplicemente, ma anche noi abbiamo avuto la diagnosi della sindrome di Down, ma sono bambini che normalmente vanno all'asilo, che prima o poi cammineranno, che dateci alcune informazioni. Quindi anche informazioni molto, se vogliamo, pratiche, molto semplici, ma che una mamma, magari al primo figlio, magari giovane, ha bisogno di avere, no? Ha bisogno di essere assicurata su questo. E da queste mail poi sono nati incontri, perché poi è un terreno così delicato che ovviamente noi non ci siamo mai permessi di dire. Ci sono state anche delle mail in cui ci chiedeva proprio cosa devo fare, e ovviamente noi abbiamo solamente detto: se volete ci incontriamo, ci troviamo a metà strada, prendete in braccio Anna e tutto quello che possiamo fare. Ecco, poi la scelta è vostra. Ecco, quindi quello che io posso dire e testimoniare è che davvero il fidarci della vita, nonostante i passaggi dolorosi, perché Anna è arrivata quando in teoria ormai c'eravamo anche messi via il desiderio del terzo figlio, perché abbiamo avuto 3 tentativi non andati a buon fine. Abbiamo avuto Sofia, che è stato un passaggio molto doloroso, quindi permetto di correggere Guido quando nel TED ha detto il passaggio più duro è stato quando abbiamo avuto la diagnosi della sindrome di Down di Anna. Per me, ovviamente, come donna che ha dovuto partorire Sofia, è stato quello il passaggio più doloroso, e lì mi sono resa conto che per la prima volta che anche la parola parto non è sempre legata, no? A un'occasione di gioia. Ma tutto questo era come fosse davvero un prepararsi, un percorso nel quale io e Guido ci siamo uniti, il nostro amore è cambiato perché davvero si è trasformato e si è rafforzato. E quindi tutto un percorso per accogliere Anna, perché poi quando Anna è arrivata, al di là del momento del passaggio faticoso, perché c'è il pensiero che ormai ho già dato, quindi nel momento in cui abbiamo scoperto che ero nuovamente incinta, la testa ovviamente va a difenderti e dice: beh, insomma, delle gravidanze andate a male abbiamo già avuta, una molto dolorosa già avuta abbiamo già dato, adesso sarà ora che ci godiamo una gravidanza fatta bene. Io poi ho sempre avuto le gravidanze molto problematiche, quindi adesso mi merito una gravidanza con 9 mesi sereni, magari anche se fosse un maschio, così, no? Con tutti i nostri progetti che hanno preso il largo. In realtà, ancora una volta, invece, la vita ci ha fatto una deviazione, ma posso dire una deviazione che possiamo dire benedetta, ecco, che siamo qui a benedire. Ecco, è il filo...
Okay, il filo ha riportato un po'. Pensando anche a quello che si è pregato questa mattina, anche ieri sera, no? Si è detto anche che l'amore... E poi sono dei gesti con le persone, no? La cosa che in particolare con l'arrivo di Anna, che è venuta a galla in maniera prepotente, è che a noi, parlo a me, è arrivata molto prima, in maniera invadente e prepotente, la sindrome di Down di Anna, della persona Anna, no? E quindi in questo senso mi rendo conto, come genitore di una bimba con una disabilità esplicita, mi piace sempre sottolineare una disabilità esplicita, una disabilità che vediamo, no? Che può essere degli occhi a mandorla, può essere la mancanza di un arto, una sedia a rotelle, ma poi abbiamo tutta la disabilità implicita o nascosta, meglio ancora, che ci riguarda tutti, no? E quella ci riguarda tutti, però quella riusciamo un po' a ingannarla, a ingannare gli altri, non a ingannare lei, no? A ingannare gli altri. Mentre sulla esplicita, proprio perché è esplicita, spiazza. E quindi questa cosa ha invaso tutto. E ci rendiamo conto che invade tutto, quindi possiamo chiamarla disabilità, ma possiamo anche chiamarla diversità, no? Quando arriva la diversità, invade tutto e la persona va sullo sfondo. Ecco, mi viene in mente il momento in cui abbiamo comunicato a Marta e Francesca che aspettavamo che stava arrivando una sorellina, e noi eravamo tutti preoccupati su come dire, su come addolcire questa cosa, cioè, eccetera eccetera, che la reazione di Marta e Francesca quando abbiamo detto stiamo aspettando sta arrivando una sorellina, e tutti sì, cioè loro sì, che bello, ma io già con quel mano la dice tutta, ma e la Francesca che è qui e può testimoniarlo ha detto: oh ragazzi, non facciamo scherzi. Perché lei è stata una che molto insistentemente ha chiesto il fratellino. Anzi, se vuoi citare...
Sì, la Francia è stata straordinaria, perché continuava a scrivere messaggi, il suo quadernetto, il suo diario segreto, voglio un fratellino, lo disegnava, Giovanni l'aveva chiamato. E poi al ritiro della prima comunione ha scritto una lettera, caro, direttamente a Gesù, perché ha detto qua... no. Direttamente a Gesù, ha scritto: caro Gesù, era in quarta elementare. Ecco.
Ecco, arriva Anna. Viva! E Francesca.
Aspetta Anna che racconto una cosa e poi vieni, sai? Allora, la Francia ha scritto: caro Gesù, forse non ci siamo capiti. Cioè lei... è molto diretta, non segue delle triangolazioni. Forse non ci siamo capiti. Io e Anni che ti chiedo un fratellino e una sorellina. Arriva e poi risale in cielo. Ora te lo chiedo, che tu ce lo mandi, o maschio o femmina, o sano o malato, basta che ce lo mandi. Punto.
Ecco.
Punto. Tu a Franci, poi PS, se vuoi dammi il cellulare così ci sentiamo direttamente.
E Harry De Luca dice una frase bellissima, che dice: i desideri dei bambini danno ordini al futuro, no? È proprio, diciamo che Anna ce la siamo chiamata, no? Ce la siamo chiamata proprio. A proposito, che siamo in argomento, vi leggo anche un pezzettino di un tema di Francesca, sempre. E a proposito di questo, e a proposito anche della chiave di lettura che ci hanno regalato Marta e Francesca quando abbiamo comunicato loro l'arrivo di Anna. Allora, nel suo tema, questo era quinta elementare, giusto? E Francesca, dopo appunto vari tentativi, Francesca scrive: io sono aperta a tutti gli amici, maschi o femmine, disabili o no. Per me è uguale, e se devo dirla tutta, trovo le persone con problemi ancora più speciali di quelle sane. Ad esempio, mia mamma è incinta e la bambina è femmina. Cioè, la bambina è femmina è veramente la frase più... la frase più bella che un poeta possa coniare, insomma. Allora, mi sono perso. Ad esempio, adesso mia mamma è incinta, la bambina è femmina, ma è anche Down. Noi la accoglieremo a braccia aperte, e questo problema non altererà il nostro affetto, anzi, lo aumenterà. Cioè, una bimba, a me risuona tanto le cose nascoste ai sapienti, no? E rivelate ai piccoli. A me risuona tanto, non è vero che mancheranno i problemi, ma il nostro affetto aumenterà. Cioè, e questa cosa ci ha veramente... liberato, cioè io ricordo che da quel momento dell'annuncio e da questo abbraccio, che dove Marta e Francesca hanno detto: ma quindi è come Sara, cioè quindi loro non avevano la sindrome di Down come un cromosoma in testa, ma l'avevano legata a una persona, a Sara, che è una nostra amica di 12 anni che ha la sindrome di Down, è fantastica tra l'altro, ma l'avevano legata a una persona. Ecco, questo meccanismo di mandare un po' sullo sfondo, non cancellarla perché no, non possiamo, vi giuro che se con il mio codice da ingegnere informatico potessi togliere il cromosoma su ogni singola cellula di Anna, lo farei, perché qualcuno mi dice, ma tu ti sei innamorato della sindrome di Down. No, mi è proprio antipatica, per non dire parolacce più importanti, ecco, ma c'è, ma è sullo sfondo, c'è davanti, c'è Anna. E quindi nel momento in cui poi abbiamo comunicato questa cosa, abbiamo dato un nome ad Anna, e poi l'incontro con Anna è stato appunto un incontro di festa. Tant'è che, se vuoi raccontare l'episodio della...
Sì, quando ero appunto dopo 2 giorni dal parto, ero lì in reparto, passa la pediatra e mi si avvicina e dice, signora, domani, dopodomani vi mandiamo a casa, dopo aver fatto tutte le visite, gli accertamenti cardiaci, perché poi Anna è stata anche operata al cuore 2 mesi fa, per fortuna abbiamo già fatto l'intervento perché è stato un altro passaggio molto doloroso e faticoso. Però Anna sta bene, quindi è una forza della natura. In quel momento, appunto, lì nel reparto di ginecologia, avevo appena partorito, passa la pediatra e ci dice, ma voi conoscete qualche altra famiglia? Avete in mente qualche associazione di Padova? Altrimenti ve la indico per la sindrome di Down, perché è importante allacciarsi. E la compagna di stanza, che tra l'altro era davvero... Vabbè, insomma, non faccio la parentesi sulla persona, so che era molto preoccupata che sua figlia non era bella come la prima, che era, no, quindi era molto, ma non è, vabbè, insomma, faccio tutti dei commenti che davvero, io la rassicuravo, cioè, ma no, ma guarda che è bellissima, no, ma insomma, quindi è paradossale che io, no, continuavo a rassicurarla. E lei mi chiede, ma perché ti ha parlato della sindrome di Down? E dico, perché Anna ha la sindrome di Down. Lei, col terrore in faccia, ha detto, ma... E siete così felici? Perché effettivamente noi, avendo dovuto fare gli esami, perché abbiamo dovuto fare questa villocentesi per prepararci...
Però scusa, prima dico la sua risposta, che ha detto, ma guarda che noi siamo felici per Anna, non per la sindrome di Down.
Sì.
No, e questo ce l'ha insegnato la Marta e la Francesca. Okay.
No, non mi ricordo che lo stavo dicendo.
Siamo andati in un momento di stand-by. Ok, risvegliati. Ci facciamo aiutare da... Allora, a proposito di leggerezza, visto che si parla di amore... No, fatto un po' di... No, ma a me piace... Allora, da balbuziente, io... Ok.
Stavo commentando che alla fine sei riuscito a fare l'attore comico, pur... No, nel senso che il tuo so...
Dai che abbiamo poco tempo. Che... Allora, Da balbuziente, ok, io ho analizzato tutti i grandi balbuzienti della storia, no? E scoprire, Mosè, che è il sommo balbo, io mi immagino sempre che quando Mosè è andato per 40 giorni, no, sul Sinai, in realtà Dio gli aveva detto, sta qua una settimana, è che Dio, cioè, Mosè dice, a me piace un sacco sta cosa. E voi pensate Dio che diceva, vabbè, no, a parte questo, anche Italo Calvino è un balbuziente di quelli doc, no? Allora mi piace mettere questa citazione, cioè per far capire la leggerezza con la quale affrontiamo determinati argomenti. Poi adesso vediamo un qualche esempio, che leggerezza, appunto, l'avrete affrontato in maniera molto profonda, non è superficialità, ma può essere molto profonda la leggerezza. Allora Italo Calvino dice, prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Devo stare calmo. E allora vi faccio vedere alcune cartoline, come le chiamiamo noi, che evidenziano che non ci prendiamo proprio per niente sul serio. Allora, per esempio, questa è una cartolina quando è uscita sull'ANSA una notizia che diceva, ANSA, Facebook e Instagram down per un'ora. E Anna dice, ma che notizia è questa? Io lo sono dalla nascita e mica faccio tutte queste storie. Poi un altro è il presentatore di X Factor che dice, ehi tu, ce l'hai l'X Factor? E Anna dice, senti bello, io ho una X in più in ogni singola cellula, ti può bastare? E tanto per... Ecco, normalmente, voi dovete sapere che normalmente ad ogni proposta la mia moglie mi dice, sei un deficiente. E quando me lo dice io sento che mi ama dal profondo. No? Se non me lo dice... E però tutte le cartoline che vengono pubblicate passano la redazione, che è composta da Daniela, dalla Marta e dalla Francesca. Cioè io propongo sul gruppo WhatsApp e loro o mi fanno il pollice su o giù. Normalmente me ne bocciano 9 su 10, quindi io devo produrre un sacco di cartoline per arrivare poi a un risultato. Andiamo con l'ultima, insomma, che Anna, come tutti i bimbi e le persone con sindrome di Down, ha un po' di ipotonicità muscolare, quindi anche della lingua. Non so, per chi conosce avrete notato, spesso Anna sta con la lingua fuori. Allora, noi gli raccomandiamo di tenerla dentro, per allenarla a tenerla dentro. E allora lei dice, no scusate, spiegatemi bene, mamma, papà, nonni, sorelle, logopedisti, dentisti, maestri, dottori, fisioterapisti, tutti a rompermi le scatole con Anna tieni dentro la lingua, poi lo fanno loro e sono fighi? E pensate che, allora ovviamente come immaginate queste cartoline hanno molto successo e la cosa che ci piace di più è che avvicinano in qualche modo anche di un millimetro in quella piccola zona di imbarazzo che vi dicevo prima, cioè di persone che magari non hanno mai incontrato un'altra persona con una disabilità esplicita. In questo caso l'osservazione più bella che sia stata fatta è, in maniera anche molto seria, come vi permettete di mettere Albert Einstein vicino alle veline? Non lo facciamo più. No, quindi è anche difficile accontentare tutti, ma vabbè. Allora, io vado avanti e poi Massimo tu mi dici... Oh, ok. Allora, le parole sono importanti. Anche il veicolo di queste cartoline è per sottolineare l'importanza delle parole. Per esempio, posso fare un appunto, Massimo, al volantino? Ecco, se voi leggete il volantino, c'è scritto di una bambina Down, no? Ecco, Down è scritto in minuscolo e è usato come aggettivo. In realtà questa cosa qua sarebbe bello non farla, cioè nel senso che Down è il nome di un medico, ok, che ha scoperto, che ha catalogato, diciamo, la sindrome di Down. Però se è entrato nell'uso comune e che poi viene anche utilizzato come offesa, no? Che Down, perché se si chiamava sto signore, si chiamava Happy, era molto più bello. Guarda, se una bambina Happy, uno diceva, invece si chiamava Down, porco cane, vabbè, dobbiamo fare così. Però anche il non trasformare Down in un aggettivo è importante, insomma, questa cosa. Quindi, quello che io, poi quando vado a fare anche le conferenze, eccetera, è che è giusto dire una persona con sindrome di Down. Tra l'altro io sono innamorato, invasato di questa parola con, ok, dopo vedrete anche un qualche esempio, però diciamo che ci piace fare qualche puntualizzazione sull'utilizzo e sull'importanza delle parole. Per esempio, si legge spesso sui giornali la bambina soffre della sindrome di Down, per esempio, piuttosto che è affetta da sindrome di Down, no. Allora, siccome la sindrome di Down è una condizione genetica, allora la cosa più giusta sarebbe dire con la sindrome di Down, perché nei geni c'è scritto quella cosa, come c'è scritto che io ho gli occhi azzurri, eccetera. Allora, per spiegare questo concetto abbiamo fatto questa cartolina, dove Anna dice, benvenuti a Le parole sono importanti. Io affetto la carota. Il mio papà è affetto dal virus dell'influenza. Per la mia sorellina provo tanto, tanto affetto. Io non sono affetta, ma ho la sindrome di Down e tanto affetto per tutti voi. E quindi... E anche questo ha avuto un gran successo. Il commento più bello è stato il giorno dopo. Una persona mi ha incontrato e mi ha detto, come stai Guido? No, perché ho visto che avevi l'influenza. Vabbè, io sto molto bene, ho detto. Ok, poi anche dal punto di vista per dare dei suggerimenti anche sul politically correct, no? E quindi abbiamo immaginato a scuola, quindi l'hashtag è sorridi e esci dall'imbarazzo, sempre quello che vi dicevo prima. Il sorriso è una grandissima arma per andare a fondo su queste cose. Allora, una mamma entra a scuola e dice, buongiorno maestra, volevo un consiglio per essere corretti. Si dice bimba disabile, diversamente abile, bimba Down, e la maestra risponde, Anna andrà benissimo. E Anna dice, grande maestra. Anche questo, insomma, a volte ci passiamo sopra, ma se parlate anche con persone con sindrome di Down adulte, ecco, questa cosa è importante. Insomma, se non avete avuto mai occasione di confrontarvi su questi argomenti, cioè sulla sindrome di Down con persone con sindrome di Down, vi auguro di farlo presto, perché è una cosa veramente bella. La persona sempre al centro, ci piacerebbe. E quindi questa è una delle cartoline dove Anna dice: ma è vero che dedicate un sacco di tempo e energie per conoscerci geneticamente e neanche un minuto per conoscerci di persona? Ah, questo insomma è un po' dell'esperienza nostra, dove anche la parte medica insomma ci fornisce molti strumenti tecnici, ma poi magari non conosci nessuna famiglia, non conosci nessuna persona con sindrome di Down, e quindi la disabilità che sta arrivando è un mostro di Vega e fa sparire la persona.
Prima, quando ero andata in stand-by, è perché effettivamente mi stavo un po' difendendo. Il mio pensiero era andato al momento dell'attesa, quando davvero vieni invaso dal punto di vista medico di notizie, informazioni che ti spingono, quindi la corrente è davvero quella, a vedere tutta la problematicità. Per cui è chiaro che una mamma, se ha la fortuna di essere in coppia, altrimenti parliamo di una mamma o comunque due genitori, che vivono un momento di fragilità come quella appunto del post comunicazione di una disabilità, il fatto che ci sia un mondo medico prevalentemente, poi ho sentito anche esperienze invece in cui ci sono state persone che hanno incontrato dei medici che le hanno rassicurate, nel nostro caso non è stato così, e quelli davvero sono momenti preziosissimi, perché una parola in più fa la differenza, no? Un incoraggiamento in più, una pacca sulla spalla, un dire: e guarda che comunque ci sono situazioni meravigliose, è compatibile con una vita felice, ecco, queste cose nessuno te le dice. Per questo l'importanza anche in questo momento che noi sentiamo di avere per alcune famiglie che stanno vivendo quello che abbiamo vissuto noi e che ci scrivono per avere questo supporto, ecco, credo che sia davvero un passaggio fondamentale, perché tutto viene posizionato sulla criticità. Per cui, per dire, anche quando facevamo le ecografie ci dicevano: guarda che c'è una malformazione al cuore che non so se arriverà alla fine questa bimba, alla fine della gravidanza. Io dopo che ho sentito questa cosa, e pensate che ovviamente mi risuonava e mi richiamava tutte le esperienze precedenti, a un certo punto io in ospedale non ci entro più, perché devo difendere, devo proteggere la mia creatura. Quindi dopo tutti i colloqui con i vari genetisti, eccetera, andava lui da solo dicendo che sua moglie aveva la febbre. Perché arrivi a un livello in cui devi proteggerti.
No, ecco, adesso che avete imparato un po' a conoscermi, voi potete immaginare gli incontri con i genetisti come erano, insomma, io facevo delle domande, vabbè. No, mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi, mi è sfuggita, pazienza. Allora, ci facciamo aiutare dalle slide. Ecco, allora, anche questa è una delle tante una delle primissime cartoline dove la cosa importante, allora, c'è un po' di poesia, dove ho degli occhi meravigliosi, una risata contagiosa e riesco sempre a capire quando hai bisogno di un abbraccio. La parte più importante è sotto: ho anche la sindrome di Down, ma è semplicemente una parte di me, non è la definizione di chi sono. Ecco, questa cosa che sembra molto ovvia, in realtà è un qualche cosa che dobbiamo tenere sempre a mente, io per primo, quando incontriamo delle persone che magari hanno, chiamiamola anche una diversità, no? Una diversità. Quella persona non è la diversità che sto percependo io, che sia disabilità, che sia provenienza, eccetera. Ecco, mi è rivenuto in mente quello che diceva prima Daniela, perché in quei momenti, poi, cioè, potrebbe sembrare, adesso dico magari una cosa un po' scomoda, so, Daniela dice: oh madonna, cosa sta dicendo? No. Allora, in quei momenti abbiamo imparato, in quei momenti nel senso dell'arrivo di un bimbo, della comunicazione di un'anomalia genetica, ecco, abbiamo imparato che veramente quel momento è il momento di sospendere il giudizio, e di, come diceva, dare una pacca sulla spalla, abbracciare, dire: sono qui in fianco. Perché adesso, appunto, come dicevo all'inizio, possiamo fare... è bellissimo perché riceviamo tantissime mail di mamme e papà che hanno paura, che poi si trasformano in incontri fisici e poi dove la bimba, il bimbo nasce, eccetera eccetera. Ci sono altre mail che invece partono da una paura e la storia finisce in una resa, no? In una resa. Ecco, io credo che quei momenti siano i momenti dove ancora di più la fragilità viene fuori e ha bisogno di essere abbracciata e abitata. Mi viene in mente l'esempio di una sorella, di una ragazza che aspettava un bimbo e aveva la sindrome di Down. Lei ha provato a contattarci perché noi in qualche modo convincessimo, no? Sua sorella che a portare avanti la gravidanza. Voi, già che vi ho detto queste due cose, provate a pensare la zona sacra, la zona scivolosa, la zona veramente dove non dico che ci si entra in punti di piedi, ma quasi non ci si entra neanche, no? Allora poi lì c'è stato un po' di scambio di messaggi con questa sorella, che poi ci ha comunicato: guarda, la mia sorella ha deciso di interrompere, no? Ecco, quello che ci siamo sentiti di dire, e senza nessun giudizio, è: cara sorella, questo è il momento, è proprio questo il momento di star vicino a tua sorella. È proprio questo. Ecco, quindi questa cosa per dire che noi, per la formazione che abbiamo, per la fede, per la sensibilità, perché la vita è stata generosa con noi, e quando ci hanno anche proposto l'interruzione di Sofia, abbiamo detto no, se c'è anche una sola speranza che Sofia arrivi fino alla nascita e che questa sindrome sia compatibile con la vita, è un nome bruttissimo, ma ti dicono così, a noi basta questo, no? Ecco, non è che perché a qualcun altro non basta questo, è da giudicare, è un momento di estrema fragilità, tenerezza, dove è il momento dove c'è più bisogno dell'amore, se vogliamo parlare di amore. Ecco, ok, ho finito la mia cosa da prete. Ok, allora, vado un po' veloce perché abbiamo ancora poco tempo. Infatti il tempo, per esempio Anna dice: ma è vero che vi arrabbiate se siamo lenti e vi facciamo perdere tempo, ma quando avete tempo lo passate nei centri commerciali? E voi sareste up, dice l'Anna, no? Lo sguardo, anche quando andiamo veloci, gli sguardi sono importantissimi, no? Lo sappiamo tutti. E allora, siccome delle volte quando passeggiamo per il centro molti sguardi ci evitano, o evitano Anna, Anna dice: eppure sarebbe tutto molto più semplice anche per te e anche meno faticoso. Io ti guardo, tu mi guardi, io ti sorrido, tu mi sorridi. Ecco, vi volevo sottolineare quella cosa che ho detto sul TED, cioè di essere sullo stesso piano, perché mi piace molto. Chiamo in causa un altro balbuziente famosissimo, non so se qualcuno di voi sa che è balbuziente, e è Alessandro Manzoni. Voi sapevate che Alessandro Manzoni era balbuziente? Adesso lo sapete. Allora, Alessandro Manzoni ha scritto I Promessi Sposi, questo non vi dico niente di nuovo, però vi spoilerò la storia, alla fine si sposano. Ok, quindi per chi doveva ancora leggerlo, ve lo dico. Io a scuola mi sono fermato a quel ramo del lago di Como, cioè non sono andato tanto oltre, però poi ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi ha raccontato, mi ha letto un pezzo dell'ultimo capitolo, che nessuna scuola mai arriva all'ultimo capitolo, e la storia è questa. Don Rodrigo, che è questo personaggio un po' disturbato, insomma, che vuole che si mette in mezzo tra il matrimonio tra Renzo e Lucia, eccetera, eccetera, a un certo punto muore, il bene vince, bla bla bla, ok, e eredita tutto il marchese, cioè questo marchese, questa figura che eredita tutti gli averi di questo cattivone. Siccome questo marchese è una brava persona, si sente un po' in colpa di tutto questo, di questo patire che ha fatto a questi due propri sposi, e quindi per così sdebitarsi un pochino organizza una cena, un pranzo, una cena, un banchetto per gli sposi, no? E a proposito dell'incontro, no, che ognuno di noi ha con un'altra persona, e il fatto di non mettersi allo stesso livello, ascoltate Manzoni come descrive bene questa logica, questa dinamica, se posso dire, e lo dico a me, Guido, molto cattolica anche, di incontrare le altre persone. Andiamo a sentire. Il marchese fece loro una gran festa li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi con Agnese e con la mercantessa. E prima di ritirarsi a pranzare altrove con Don Abbondio, volle star lì un poco a far compagnia agli invitati e aiutò Anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata cosa più semplice fare addirittura una tavola sola. Ve l'ho dato per un bravo uomo, ma non per un originale, come si direbbe ora. V'ho detto che era umile, non già che fosse un portento d'umiltà. Ne aveva quanto ne bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per star loro in pari. Ecco, questo è secondo me veramente una descrizione da parte di Manzoni di quello che intendevo, no? Di mettersi sullo stesso piano. Che cosa vuol dire mettersi invece al di sopra? E poi chiudiamo. Non so se conoscete la storia di San Martino, credo di sì, che era quel ricco principe col suo mantello sul suo cavallo che ha incontrato un povero che stava morendo di fame e di freddo, ha preso il mantello, l'ha diviso in due e gli ha dato metà al povero e metà l'ha tenuto lui, che è bellissima come cosa. Cioè, anche qua non diamo tutto per così abbassarsi, no? Ma facciamo a metà. E questo è un bell'insegnamento. Lo conoscete San Martino? L'avete? Sì. No, perché... E se voi cercate le rappresentazioni, i dipinti, le rappresentazioni di San Martino in tutto il mondo, ce ne sono tantissime, sono tutte rappresentate in questo modo qua. Cioè, San Martino, dall'alto del suo cavallo, molto figo tra l'altro, con le piume, cioè molto bello, bellissimo, dall'alto del suo cavallo che taglia il mantello e dà questo mantello al povero. Vedete, cioè, è chiaro il nostro atteggiamento, non so se l'avete provato anche voi a volte, mi sento buono, no? Ecco, abbiamo avuto la fortuna, perché suo fratello è un sacerdote e ha fatto 25 anni di missione in Kenya, di andare spesso in Kenya anche con le nostre figlie, e in una comunità di persone con disabilità. E abbiamo vissuto anche nelle comunità, e uno direbbe, sì, vabbè, alla fine ve la siete cercata proprio. E io dico sempre, sì, mi sono trovato tanto bene, cioè andavo a fare il volontario, che mi sono trovato tanto bene con le persone con disabilità che mi sono portato il lavoro a casa. È arrivata Anna. No, vabbè, a parte questo. Ma lì, a Nyahururu, che è sull'equatore, in Kenya, c'è un dipinto bellissimo che rappresenta questa stessa scena. E è questo. E voi vedete già, subito, che intanto il nostro San Martino scende dal cavallo, no? Il fatto di scendere dal cavallo, vedete che dal buio va verso la luce. Tra l'altro la luce sulla spada trasforma l'ombra in croce. Cioè lì ci sono veramente un miliardo di segni, no? Ma la cosa più bella è che scende, si inginocchia, si mette allo stesso livello, non è che gli butta lo abbraccia, e se guardate bene bene San Martino e il povero sono la stessa persona, cioè siamo noi, insomma. Ecco, e questa mi sembra la più bella rappresentazione di mettersi allo stesso livello. E chiudo, se ho 2 minuti massimo. 2 minuti. Allora, chiudo con un qualche cosa che è nato per colpa di Anna, cioè sta nascendo un sacco di cose, è tutta colpa di Anna, e perché io da quando sono montato sul palco ho avuto spesso la possibilità di fare degli spettacoli anche per beneficenza, no? E mi chiamavano e dicevano, ascolta, vieni a fare lo spettacolo con altri comici e facciamo una raccolta fondi per i bambini, l'associazione... down di qua di là, eccetera eccetera. E io dicevo, ma con molto piacere, si raccoglievano i soldi e si mandavano. Poi da quando sono entrato nel magico mondo della sindrome di Down, mi chiamano anche per presentare, o mi chiamavano anche prima, ma per presentare per esempio dei saggi o degli spettacoli di ragazzi con sindrome di Down, bellissimi, ma molto spesso il pubblico era i genitori, i fratelli e l'entourage, no? Quindi due spettacoli che avevano la stessa finalità, ma che erano molto distanti tra di loro, cioè non c'era un collegamento. Allora, lì mi è venuto il pallino della differenza di fare qualcosa per qualcuno e fare qualcosa con qualcuno, no? E allora c'è venuto in mente questo spettacolo che abbiamo chiamato Anna with Friends, cioè Anna con gli amici, e perché Anna è un nome, non è Down with Friends, ok? Ma Anna è un nome, poteva essere Giulio, Antonio, Filippo, ma ovviamente... Ho proposto la cosa a un po' di miei amici comici, non so se qualcuno lo conoscete, Leonardo Manera, Max Pisu, eccetera, eccetera, e ho chiesto all'associazione Down, diciamo, dei ragazzi con sindrome di Down di Padova, di selezionare dal loro laboratorio di teatro cinque attori con sindrome di Down che avrebbero recitato insieme agli attori professionisti comici. Allora, una cosa che ho insistito molto, i comici dicevano va bene, ti diamo la disponibilità perché è bellissimo, improvvisiamo e viene fuori bellissimo. Io ho detto no. Non voglio che sia niente di improvvisato, perché sennò c'è la solita logica che tu che sei un professionista ne viene fuori bene. Il ragazzo con sindrome di Down è, lasciatemi passare il termine, la scimmietta del circo che fa tenerezza e quindi c'è sempre quella logica, no, del poveretto, lasciamo... ecco. Allora, gli ho detto, scegliamo dei vostri pezzi di repertorio, che così voi non dovete perdere tanto tempo perché è un vostro pezzo, lo preparano, quindi siamo preparati mesi e mesi con i ragazzi sui pezzi e è venuta una cosa meravigliosa, perché la cosa che volevamo mettere in evidenza era l'abilità, no? Le abilità, per le disabilità ci accorgiamo tutti subito, sono le abilità che ci dimentichiamo di mettere in evidenza e quindi qui adesso sono alcune prove. Quella è Sara, che vi dicevo prima, la nostra amica che ho voluto in fianco a me per presentare la serata. Un piccolo aneddoto poi, avevo scritto sul copione, vedete che sta imparando Sara, avevo scritto e adesso invitiamo il gentilissimo assessore per... No, e stiamo, si apre il sipario, stiamo entrando in scena, 750 persone su questo teatro magnifico, la Sara mi dice, Guido, io non posso dire che è gentilissimo. Ho detto, come? Sara, ma stai scherzando? Guarda, cioè, stiamo entrando. E perché non puoi dirlo? È perché non lo conosco. Allora, io, davanti a tanta... Io ho detto, hai ragione, di solo... Ecco l'assessore. E infatti lei, ecco l'assessore. E vabbè, poi ci sono altri ragazzi, vedete lì nelle prove, Davide con Max Pisu, e poi la Alessia e Luca con Marta e Gianluca, e vi vogliamo lasciare qua, non so se avete mai visto questo sketch del teatro polacco, cioè la Silvia, che è quella ragazza lì, ha fatto una cosa stratosferica. E Leonardo Manera mi ha detto, io l'ho fatto un milione di volte questo pezzo, ma così mai, vi assicuro. E quindi vi lasciamo con questo breve video di 2 minuti per farvi capire, provare un attimo che cos'è stata quella serata.
La famiglia Marangoni.